Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Butto un tuffo al cuore perché non riuscivo a collegarmi col nostro ospite che, insomma, a cui vogliamo un enorme bene, ma ce l'abbiamo fatta. Però prima di dirvi chi è e di collegarci con lui, fatemi dire che ieri vi ho raccontato, grazie a una segnalazione di Sergio che aveva scritto ad armadillo@radiopopolare.it, la vicenda dei due turisti belgi che erano stati fermati in Kenya con un cospicuo numero di formiche. Appunto Sergio mi scrive per un aggiornamento dicendo: troverai sul manifesto di oggi un approfondimento della notizia con le incredibili implicazioni e le conseguenze di un simile commercio, con il parere di un entomologo. Una regina arriva a costare 200 euro. Il pericolo maggiore è la diffusione di specie aliene in territori non loro e le formiche non sono facili da controllare. E ringrazio Sergio per questa ulteriore segnalazione. Fatemi soltanto dire che naturalmente a Pasquetta ci sono vari luoghi dove si può andare, si può andare anche in luoghi di natura. Per i milanesi e i lombardi c'è Oasi Smeraldino, che il giorno di Pasquetta apre, come dire, quella meravigliosa oasi, e quindi insomma andate sui loro siti, sui loro social e via di seguito, così scoprirete i dettagli. Se non ricordo male, sabato invece all'oasi WWF di Vanzago c'è la liberazione dei ricci. Insomma, andate, curiosate, ci sono un sacco di cose meravigliose relative al mondo che ci circonda, non quello brutto brutto, quello delle guerre, quelle delle tragedie, ma quello bello, meraviglioso della natura. E io do il benvenuto e lo ringrazio tantissimo per essere con noi e per dedicarci il suo tempo. Saluto Luciano Sammarone, che è il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, un luogo che amiamo profondamente. E buongiorno Luciano.
Buongiorno a voi. Piacere essere partecipare alla tua trasmissione, partecipare all'Armadillo.
Grazie mille. Senti, Luciano Sammarone, io in realtà avevo in programma di chiamarti in questi giorni perché so, insomma, come tutti gli anni c'è in corso un censimento a proposito degli orsi, no? Voi fate una conta di quello che è la popolazione, la rarissima popolazione degli orsi marsicani, e però purtroppo siamo stati così edotti di una notizia che come sempre ci ha rattristato enormemente, cioè il fatto che è stato ritrovato un lupo morto proprio oggi. Sui vostri social voi avete diffuso degli aggiornamenti. Ci puoi raccontare un po', anche per chi non sa di questa vicenda, che cosa è successo?
Allora, sì, domenica scorsa è arrivata questa segnalazione di questo orso trovato morto da degli escursionisti in una zona esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, esterna anche all'adiacente quasi parco regionale del Sirente Velino, in una zona che è una sorta di corridoio ecologico, come lo chiamiamo e come lo definiamo. L'urso è insomma, era un maschio, un bel animale di circa 6-8 anni, di 205 kg, quindi un peso assolutamente ragguardevole, soprattutto per questa stagione, perché significa che stava molto in carne, significa che aveva mangiato tanto, questa dimostrazione del fatto che di tutti quelli che poi ci dicono dovete dare da mangiare agli animali, gli animali da mangiare ce n'hanno a sufficienza, grazie
certo,
a Dio.
Certo.
Ovviamente quando ti chiamano per un orso morto c'hai sempre un tuffo al cuore, è sempre una pena che si ripete. Io ho quasi 60 anni, da 30, anche un po' di più, che faccio sto mestiere a vario titolo, nel senso che ora faccio il direttore, poi tu lo sai, vengo dal corpo forestale, dai carabinieri forestali, quindi
certo,
insomma, purtroppo di situazioni simili ne ho vissute diverse. Si è attivata chiaramente subito la macchina dei soccorsi, abbiamo recuperato la carcassa dell'animale che stava messa sotto sequestro. Martedì mattina siamo andati allo zoo. Il protocollo prevede prima fare una RX, cioè raggi X total body, quindi a tutta la carcassa dell'animale, in modo da vedere se ci sono delle lesioni, delle fratture, dei problemi strutturali, e anche per vedere se ci sono dei colpi d'arma da fuoco, cioè se ci sono dei boss, dei proiettili dentro. Questo è stato escluso, quindi diciamo la RX ha escluso sia che l'animale fosse morto a seguito di un investimento, sia a seguito di una ferita d'arma da fuoco. La RX però ha verificato anche che l'animale era stato colpito da dei pallini, quelli piccoli da uccello, per capirci.
Sì, sì.
Questo almeno ci ha detto sia il radiografo, ma cioè il tecnico di radiologia, sia poi anche successivamente l'animale è stato portato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, dove hanno fatto tutti gli accertamenti. Questi colpi non sembrano essere, come dire, legati alla causa della morte. Ora sostanzialmente non ci resta che aspettare tutti gli accertamenti diagnostici di laboratorio, ovvero in primis il tossicologico, per capire se l'animale avesse mangiato qualcosa che lo ha ucciso, quindi sostanze tossiche, oppure patologie. L'esame dell'animale ha fatto rilevare una serie di ferite che potrebbero far, come si dice, propendere anche ad un combattimento tra maschi.
Sì.
È chiaro che questa sarebbe la soluzione, come dire, nella tragedia la soluzione ideale, no? Nel senso che è la natura che ha fatto il suo corso, e quindi una lotta tra maschi. Anche l'anno scorso ne avevamo, poi è chiaro che magari ci possono stare una serie di conseguenze, no? Gli animali possono avere delle patologie, noi non è che abbiamo tutti gli orsi che tutti gli anni passano al controllo,
certo, sì.
E questo è un problema. Ovviamente resta intanto il fatto negativo della perdita di un maschio in età riproduttiva, e poi appunto da capire le cause della morte. L'aspetto significativo è che insomma si è avuta conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che quella zona di collegamento tra il parco d'Abruzzo e il parco Sirente Velino è una zona strategica per la popolazione di orso bruno marsicano. Noi sono un po' di anni che, insomma, noi, ma non solo noi, lo dice ISPRA, lo dice l'università, lo dice chi fa ricerca scientifica, non è pensabile di poter dare un futuro a questa popolazione dentro al Parco d'Abruzzo, perché il Parco d'Abruzzo è un territorio piccoletto alla fine, cioè parliamo di 500 chilometri quadrati, parliamo di uno spazio estremamente ridotto, non è che possiamo pensare di arrivare a 100 orsi dentro al parco, quindi diventa fondamentale dargli una prospettiva
di espansione, di allargamento.
Se riusciremo a far espandere la popolazione, questi animali avranno un futuro. e altrimenti avremo sempre più una serie di problemi più o meno grossi da con cui confrontarci, e su questa cosa noi dobbiamo in un modo o nell'altro evitare di dobbiamo riuscire ad assicurare appunto un futuro alla popolazione fuori dal parco d'Abruzzo, perché se no la popolazione non avrà un futuro, purtroppo, e questo noi dobbiamo assolutamente evitarlo. Quindi diciamo si ripropone chiaramente la sfida della conservazione come conservazione della specie, come sfida dentro e fuori le aree protette e soprattutto in queste zone esterne, dove io non lo dico perché sai devi vedere, no, dice uno è ottimista, c'è una diversa sensibilità, c'è una diversa crescita. Ora ripeto, non sappiamo di cosa è morto questo animale, è grave il fatto che sia stato, che qualcuno comunque gli abbia sparato, certo, anche con delle munizioni di piccole dimensioni, no, non si fa, perché poi l'hanno preso di lato, ma puoi prenderlo, no, a un occhio,
chiaro,
chiaramente vai a creare delle conseguenze molto gravi all'animale. Però ecco, insomma, è una situazione su cui bisogna lavorare, su cui dobbiamo moltiplicare, per la quale dobbiamo moltiplicare gli sforzi. E bene facevi tu a ricordare l'operazione della Conta, no?
Sì.
Cui avresti voluto dare conto,
sì,
e raccontare che anche l'anno scorso sono nati 14 cuccioli, in tutta, almeno quelli che noi abbiamo osservato, abbiamo rilevato la presenza.
Sì.
Poi anche su questo, insomma, ora tu fai questo di mestiere, per cui sai bene che le polemiche si sprecano, si scaldano, sui social gira di tutto, però 14 orsi, ma soprattutto 7 femmine che si sono riprodotte nel 2024, con altre 6, se non ricordo male, che si erano riprodotte nel 2023, siccome gli orsi si riproducono un anno sì e almeno un anno no, ma anche due no,
sì,
e noi abbiamo almeno 14 femmine fertili sul territorio, e questo è un dato importante, un dato che dà continuità alla popolazione. Poi se a questo, insomma, il numero, io immagino, forse ne avevamo parlato anche nella tua trasmissione, quest'anno grazie ai fondi del PNRR riusciremo a fare la stima di popolazione su tutto l'areale dell'Appennino centrale. L'ultima volta questa stima su base genetica è stata fatta nel 2014, e però era limitata all'area del Parco d'Abruzzo e alle aree contigue, quindi un territorio abbastanza
limitato, diciamo.
Il grosso della popolazione sta là, però quest'anno forse riusciremo ad andare a, come dire, a raccogliere segni di presenza, evidenze anche molto oltre, e questo ci darà un'idea, una stima della popolazione, e quindi sapremo finalmente se questi animali contano sempre i soliti 50, 60 o qualcosa di più, e sarà un momento importante. Dovremo aspettare ovviamente la fine di quest'anno, però è un momento importante questo, ovviamente sperando che non muoiano altri animali.
Naturalmente. Ricordiamo che insomma, che pensando agli ultimi anni, insomma, la morte di orse e orsi, peraltro figure un po' iconiche, no, del parco, se perché siamo a Juan Carrito, se pensiamo all'orsa marena, sono naturalmente, insomma, registrate a carico degli umani, perché Juan Carrito è morto con investito, quindi con un impatto con un'automobile, e l'orsa marena è stata invece sparata proprio brutalmente, assassinata, proprio viene da dire. Perché
assolutamente, sì, a sangue freddo, tra l'altro, perché poi voglio dire, ora a giugno ci sarà la seconda udienza del processo, vedremo, in tribunale si farà luce. Io ovviamente non mi stancherò mai di dire, da garantista quale sono, che è chiaro che il responsabile, almeno quello che è stato rinviato a giudizio, dovrà essere condannato per essere considerato tale in terzo grado di giudizio.
Naturalmente, per cui, certo.
Però è talmente palese, cioè voglio dire, gli ha sparato lui, per cui poi gli atti giudiziari, è chiaro che, insomma, in uno stato civile, ripeto, viva Dio che c'è questa norma e queste procedure, però Marena è stata brutalmente uccisa in una maniera insensata, tra l'altro, per cui insomma la morte di Amarena grida vendetta.
Decisamente. Guarda, a me vengono i brividi non tutte le volte, perché veramente è stata un'esecuzione, insomma, per la dinamica, per insomma quello che proprio come dire, gli investigatori hanno potuto appurare, insomma, non è che ci sono dei grandi dubbi. Senti, Luciano Sammarone, però direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, però insomma questo qui è la primavera, il momento in cui insomma la natura è al massimo della sua vitalità. Lì come siamo messi a tempo? Perché qua al nord avrai sentito, insomma, siamo abbastanza inguaiati, allagamenti, straripamento di fiumi. Lì siete com'è la situazione?
Guarda, stamattina io sono uscito abbastanza presto, stamattina a 1500 c'era una spolverata di neve, per cui ieri è piovuto e le temperature sono scese. Stamattina, insomma, sul fondovalle c'erano 4 gradi, siamo nella coda dell'inverno, credo.
Sì.
Tra l'altro anche un po' preoccupante, perché molte piante erano già in fiore, e capisci bene che se ritorna il gelo sulle piante fiorite ci giochiamo la fruttificazione. Non ci sono grossi problemi di allagamenti, per fortuna le precipitazioni non sono state così intense, però
l'abbassamento di temperatura è...
la pioggia c'è stata, ieri è venuto giù, è piovuto praticamente quasi tutto il giorno, e non so nei prossimi giorni, Pasqua e Pasquetta credo lo diano bagnato. Ovviamente noi ci siamo raccomandati, speriamo che arrivino tanti turisti, però consapevoli. Abbiamo ripreso, non so se è già uscito un post, uscirà un post riprendendo la pubblicità di una nota marca di birre dell'anno scorso, che diceva: se deve finire così non ci bevete, non so se te la ricordi. E siccome lungo molte strade del parco abbiamo un po' di tempo che si vedono abbandono di rifiuti, noi siamo poche persone in giro per il parco, per cui insomma c'è la raccolta differenziata. Ora non è che siamo santi, però la gente di immondizia la butta dove la deve buttare, allora abbiamo ripreso quella campagna e abbiamo detto: se deve finire così non ci venite, perché non vogliamo vedere immondizia in giro per il territorio. E quindi abbiamo così parafrasato nemmeno tanto quella campagna pubblicitaria, che era veramente fatta bene, ci è piaciuta, e quindi l'invito ovviamente è a venire, ma a muoversi in maniera molto responsabile. Tra l'altro, come dicevi tu, la primavera è la stagione, insomma, in cui è possibile che ci siano in giro tanti cuccioli di tanti animali, non sono ancora nati i cervi, ma sicuramente stanno in giro cucciolate di lupo, è possibile che ci siano cucciolate di orso, per cui il massimo senso di responsabilità e di attenzione deve fare la differenza nel seguire e nel guidare, nel fare in modo che chi gira per tutte le aree protette, per tutti, ma il territorio protetto, ci vuole grande attenzione.
Insomma, io come dico, insomma, quando si esce dalle metropoli, dalle città, dai posti dove siamo abituati a vivere, ecco, bisogna andare in punta di piedi nelle situazioni, cioè siamo noi che invadiamo territori che non appartengono a noi, non è nostro, insomma, smettiamola di fare i padroni del mondo, perché stiamo facendo un sacco di guai, non so, Luciano.
Sì, esattamente, come entrare senza ora, insomma, è come entrare in un tempio quale che sia, o come entrare in un museo, ma più spesso io dico è come andare a casa della nonna che aveva il divano nuovo, con la coperta, e se ci salivi coi piedi ti pigliavi un sacco di schiaffi. Più o meno dovrebbe essere, diciamo, l'atteggiamento dovrebbe essere quello, quindi rispetto per la nonna o rispetto per le grandi opere d'arte.
Fa
parte della buona educazione.
Naturalmente. Senti, Luciano Sammarone, dimmi una cosa, ma allora se uno in punta di piedi con rispetto viene in questo momento, adesso a parte il raffreddamento di queste ore, diciamo, in questi giorni arriva al parco, qual è la cosa secondo te più fantastica che può vedere? Parlo naturalmente non solo di animali, parlo della meravigliosa vegetazione, ma parlo anche dei piccoli animali che fanno meno scena, ma che sono meravigliosi, penso agli anfibi, penso agli insetti. Che cos'è secondo te una... vuol dire una preziosità che con delicatezza e fortuna si può osservare in questa stagione al parco?
Ma guarda, hai detto bene, gli anfibi, perché sono un mondo eccezionale, fantastico. Ci sono le salamandre che stanno, tra virgolette, figliando, deponendo, e quindi andare lungo i piccoli corsi d'acqua e a cercare salamandre, questo è già un modo per vedere cose che non sempre si vedono. Da noi, insomma, la stagione è ancora un po' dietro, dicevo, cioè è venuta la neve stanotte, quindi non ci sono ancora le grandi fioriture, però è quella stagione di mezzo in cui c'hai anche la possibilità. Per esempio, una cosa bella che è successa la settimana scorsa: ero con degli amici, eravamo in macchina diversa, lui mi veniva dietro e dicevano: senti, ma è possibile che abbia visto un alce? Dicevo: no, guarda, l'alce proprio non l'hai vista. Dicevo: ma allora che era? Detto, te lo dico io che era un cervo maschio che aveva il palco che sta ricrescendo ora, sì. Soprattutto i grossi maschi hanno il palco in velluto, per cui hanno queste protuberanze grosse, sì. E in alcuni casi fanno pensare. Allora, anche vedere i cervi maschi col palco che sta ricrescendo, che non è uno abituato a vederlo, no? col palco già ossificato sostanzialmente, e quello è anche un'altra cosa su cui andare. Ma insomma, è anche la stagione di passo di tanti uccelli. Il lago di Barrea e il lago di Scanno, se si va in quota, si possono, insomma, il periodo del disielo, ci sono tante possibilità anche appunto, ripeto, lungo i corsi d'acqua. È classicamente, insomma, la stagione di mezzo in cui magari esci con gli scarponi e poi arrivi in coda e trovi ancora la neve quella che deve andare via, e quindi magari si sfonda. Non ce n'è tantissima, però è anche l'occasione per girare, per esempio, alcune aziende zootecniche, dove c'è possibilità anche di fare proprio esperienza diretta. Ci sono sia soprattutto un paio, anzi di più, insomma, a seconda poi del versante, della zona. Entrare in una fattoria, questo è il momento in cui, per esempio, ci stanno, che ne so, agnelli o capretti, per uno che non l'ha mai visto, è anche quella un'esperienza carina. Fare esperienze, ed è possibile, di andare con un gregge, no? Farsi una giornata seguendo un gregge, e guarda che quella è un'altra attività che ti apre un mondo, perché certo. Sentire il racconto di un pastore che ti dice che perché porta gli animali a mangiare da una parte piuttosto che dall'altra, cioè chi la montagna la conosce, e ovviamente poi chiaramente fermarsi a mangiare il formaggio che viene prodotto, secondo me anche questa è un'altra esperienza
importante
che può essere fatta.
Senti, Luciano Sammarone, siamo quasi alla fine del nostro tempo, però Silvia ci dice: ricordiamo che gli anfibi non andrebbero mai toccati a mani nude, in ogni caso non toccati. Beh, sicuramente, quando parlavamo
assolutamente. Grazie a Silvia, io nel chiacchierare mi sono dimenticato di dirlo, assolutamente, certo. Ma tutti gli animali, ma gli certo. Anfibi in modo particolare, ma tutti gli animali non bisogna toccare, e soprattutto non bisogna dare da mangiare.
Naturalmente.
Gli animali selvatici, noi abbiamo questa specie di spina nel fianco di tante persone che danno da mangiare, sì. Ai volpi, ci sono due, sì. Tre posti, abbiamo messo cartelli su cartelli, raccomandiamo di lasciar perdere, certo. L'alimentazione degli animali selvatici, che fa male agli animali selvatici. Manteniamo la distanza, veramente, una sana distanza serve a dargli la vita a quegli animali, che poi si abituano male e
certo,
rischiano di morire.
È naturale. Senti, proprio 30 secondi, come stiamo a lupi lì nel parco? Io sono angosciatissima perché, insomma, in Europa sta passando la declassazione della protezione del lupo.
Sì, questo sarà il tema dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Ma la nostra popolazione, diciamo, stanno abbastanza bene, il loro mestiere lo fanno e, come dire, troviamo continuamente resti.
Sì.
Devo dire, l'anno scorso abbiamo avuto, da un censimento con la generica che abbiamo fatto, abbiamo avuto evidenze anche di preoccupanti, come dire, un numero preoccupante di ibridi, quindi
sì,
significa che ci stanno un sacco di cani in giro e che si incrociano con i lupi, e il declassamento è un tema che andrà affrontato. Io quello che ho detto anche, insomma, in tutte le sedi, diciamo che noi dovremmo essere bravi, e siccome poi la soluzione finale, chiamiamola così, richiamando, insomma,
sì,
una tragedia,
sì,
che conosciamo, sarà quella poi, no? Chi dirà ammazziamone uno, due, tre o quattro. Ecco, intanto bisogna conoscere le dimensioni della popolazione, cioè se devi toglierne uno, due, tre o quattro, devi sapere su che numero lo vai a togliere.
Certo.
Allora questa deve essere l'occasione per spingere molto sulla monitoraggio della popolazione del lupo, quindi su quanti sono, sullo stato di salute e sulla anche presenza o meno di ibridi, e quindi indirettamente sulla diffusione di cani sul territorio,
certo,
che rappresentano un problema
importante, certo,
il bracconaggio.
Senti, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ti abbraccio forte e ti ringrazio come sempre, te e tutto il tuo staff, per il vostro prezioso lavoro, e che dire, buona Pasqua.
Grazie sempre a te e ai tuoi ascoltatori per lo spazio che ci dedichi, e veramente buona Pasqua a tutti.
Un abbraccio.
Un abbraccio a te.
Era Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Io, Cecilia Di Lietto, saluto tutte e tutti augurandovi buone feste, buona Pasqua, buona Pasquetta, fate cose buone. E noi ci sentiamo in diretta, come sempre, martedì prossimo, dopo le notizie delle 12:30. Ciao a tutte e tutti.